non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di opacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli.
Amen.
Primo ministro, parto da due piccole considerazioni, una che ho scoperto in questi giorni, quindi condivido, però si adatta bene a quello che ho pensato di affrontare, e l'altro è un suggerimento che poi vi leggerò, che mi è arrivato dalla provinciale del Cotolengo, quindi poi vi dico. Allora, la prima piccola intuizione, no? Che risale alla liturgia di ieri. Allora, il versetto responsoriale, no? Quello che commentava praticamente poi il Salmo 50 e era un po' come la reazione, no? Alla lettura del profeta Geremia, il capitolo 31, era: crea in me, o Dio, un cuore puro. E mi ero fatto questa domanda: ma quand'è che un cuore è puro? Sono tante domande, tante risposte, però nella liturgia io ho trovato questa risposta, e così ve la, come dire, gli rendo partecipi. Siccome tutta la liturgia è incentrata sul fatto che vogliamo vedere Gesù, uguale, vogliamo vederlo nel momento in cui ci salva, perché Gesù vuol dire Salvatore. Infatti nella risposta Gesù parla della il Padre mi ha glorificato, no? Perché sta parlando della croce. Ma nel parlare della croce, siccome usa queste immagini del glorificare, la deduzione è: lì splenderà l'amore di Dio per voi. Domanda: voi siete capaci di vederlo? Voi, se lo vedete, siete capaci di reagire? Allora, il cuore puro diventa tale quando sa reagire anche emotivamente alla manifestazione dell'amore del Signore. Cioè, più il cuore è, diciamo, preso, quindi non guardare se stesso, ma guardare quello che gli è rivelato, quindi più è preso dall'amore del Signore, e più il cuore diventa pulito, più il cuore diventa luminoso. Allora sono andato a rileggere questo capitolo 31 di Geremia, che tradizionalmente, no, è il capitolo in cui Dio fa la promessa della nuova alleanza. E dal punto di vista esegetico, no, penso che sia più che scontato, la nuova alleanza non è un'aggiunta di qualche cosa, non è che con la nuova alleanza Dio, come dire, presenta, dice: prima vi ho dato le 10 parole, adesso le do 12, no, sono sempre 10, sono sempre le stesse. La nuova è nuova perché, si dice, no, è scritta sul cuore, non è scritta sulla pietra, è scritta sul cuore. Ma questo essere scritta sul cuore vuol dire che il cuore reagisce, è capace di reagire all'amore del Signore. È scritta nel cuore perché di tutte le parole che noi ascoltiamo, noi vediamo che sono tutte pronunciate per un grande amore per noi. E quando questo è vivo nel cuore, ma il peccato non può entrare, perché il cuore è già tutto occupato. È come in un grande amore, no? Tu più sei occupato da un grande amore, più non hai spazio per altro. La cosa bella è che più sei occupato da una cosa sola, più accogli tutto in libertà. noi invece siamo occupati non da un grande amore, ma da piccoli amori, noi sempre siamo pronti ad accaparrarci altro. E lì facciamo i peccati. Se invece questo grande amore è proprio grande, nel senso occupa tutto lo spazio, non è che noi, per dire, ma il mondo va a farsi benedire che io sto già bene. Non è così, non è questa la reazione. La reazione è così grande, no? Questo amore di Dio che ci apre a tutto, a tutti, perché tutto e tutti lo devono conoscere. Questo sarebbe la... E in questa, diciamo, in questo capitolo 31 di Geremia, dove ci sono delle espressioni molto significative, no? Anche se la versione italiana ho già visto proprio, cioè quando si tratta di espressioni affettuose, affettive, l'italiano tende un po' a, come dire, come a presentare una forma un pochino più contenuta, un pochino più pacata, non proprio diretta, no? Vi faccio la mia traduzione. Allora, in questo capitolo 31 ci sono almeno due versetti dove Dio esprime chiaramente, no, il suo amore per il popolo, no? Prima il versetto 3 dice: da lontano mi ha fatto il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ma nella, come dire, nel testo l'idea di fondo sarebbe: ti ho amato di amore eterno, e proprio per amicizia che io ti attiro a me, è proprio per quello che provo io per te che ti tiro a me, non sto a guardare quello che fai tu. Questo sarebbe, ma la cosa ancora più espressiva è al versetto 20, che noi in italiano, diciamo, si legge così: non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Evidentemente una dichiarazione, ma una donna che ama esprime così l'amore? Non si può dire così. In effetti il testo esprime diverso. Allora, non è un figlio carissimo per me, sì, va bene. In genere, dicendo il mio bambino, non suona bene, no? È sempre meglio tenere il termine figlio, no? È un figlio per me prezioso, no? Ma poi, subito dopo dice: ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto, no? Tutte le volte che lo nomino non riesco a non pronunciare più e più volte il suo nome. È come se non riesco a star fermo. E dopo, per questo il mio cuore si commuove per lui, no? Al suo nome, che emozione nel cuore. Lo amo, sì, lo amo. Un po' diverso, no? Ecco, il testo allude a questo, però il nostro cuore lo sente questo. Lo avverte. Ecco, l'invocare Dio crea in me un cuore nuovo, è il cuore che reagisce, sottolineo, emotivamente, cioè anche da un punto di vista di sensazione, di emozione, deve reagire all'amore del Signore che viene manifestato. È chiaro che noi questo lo vediamo guardando Gesù, ecco perché guardando il crocifisso, cioè, e quando nella settimana santa, no, si cantano le lamentazioni, no? Che in genere le lamentazioni sono espressioni, diciamo, di dolore, no? di pena, no? Di angoscia, ma la cosa interessante è che la Chiesa ha ripreso queste affermazioni mettendola in bocca a Gesù proprio nella sua passione. Ed è come se dicono: ma voi che passate, avete mai visto un dolore più grande del mio? Non so se vi ricordate, no? le espressioni che si usano nella settimana santa, oppure quando dice: io gemo, no? Ma chi mi consola? È un termine caratteristico. Allora, quando Gesù alla richiesta vogliamo vedere Gesù, quindi vogliamo vedere il Salvatore, Gesù risponde dicendo: è arrivata la mia ora, cioè è arrivata l'ora in cui io patirò per fondo. E quella tristezza, angoscia, no, che nel Vangelo di Giovanni non c'è la narrazione dell'angoscia di Gesù nel Getsemane, no? E sembra che, come dire, quell'episodio, no, che è narrato nei sinottici è ripreso da Giovanni qua. Cioè Giovanni conosce già i sinottici, non ha bisogno di ripetere quello che i sinottici dicono. E lo riporta qui, però lo riporta in una chiave, diciamo, di glorificazione, non in una chiave di angoscia, ma però è detto in modo che quell'angoscia si percepisce. Allora, noi di questa angoscia facciamo un tesoro. E sempre quell'angoscia è l'espressione del prezzo dell'amore. Quell'amore noi lo cogliamo. Quando impariamo a cogliere, abbiamo un cuore nuovo. E poi subito dopo, in questa, sempre nel versetto finale, dice il versetto 4, no? Ti edificherò di nuovo, tu sarai reedificata, Vergine di Israele. Il termine allude, anche proprio come immagine, alla creazione di Eva. Il verbo è proprio, il dire edificare non rende bene, no? Ma quello di... comunque il verbo di fondo è il costruire, ma il costruire come il plasmare, cioè il dare forma, quindi il creare. No? E come Eva, no, viene presa dal costato di Adamo, e così, in questo caso, no, il popolo, no, viene preso e rimodellato, rifatto, che poi sarebbe l'antico significato del rito delle ceneri. Noi cominciamo la Quaresima, no, con le ceneri, no? Ma forse che abbiamo, vabbè, che noi ci crediamo sempre immortali, no? Noi, per quanto noi sappiamo che dobbiamo morire, sembra che la morte sia un pochino più in là, no? Però non credo che il significato prima di dire oh, ricordatevi che la tomba è lì, eh? Non credo sia questo. Il valore è: quando uno muore, ritorna alla terra, cioè diventa terra. Nei termini della scrittura diventa polvere. Ma la polvere del suolo, impastata, no, con un po' d'acqua, sono gli ingredienti della creazione. Quindi quando noi torniamo polvere davanti a Dio, Lui può rimodellarci in una nuova creatura. E la domanda: quando è che il cuore diventa polvere? Quando? Quando ognuno non si dà importanza e riceve l'altro più grande di sé. Cioè, quando nessuno ha più niente da rivendicare, quindi sei privo di diritti, allora tu torni polvere nelle mani di Dio e ritrovi lo splendore della creazione. Ho tutto sto giro qua, ma solo per illustrare che per noi si tratta proprio di imparare a reagire alla manifestazione dell'amore di Dio. È lì dove noi diventiamo poi. E se noi normalmente, e sembra anche che la liturgia insista così, che la tradizione della Chiesa insista così, per esempio, comincia la Quaresima, bisogna fare la penitenza, no? Che dopo cercherò di illustrare nel suo significato. Ma come se le cose, tocca a me fare una cosa, tocca a me impegnarmi in questo, tocca a me, no? In genere sembra che l'accento si porta. Ma dimentichiamo che questo ha valore se... cioè se quel frutto compare, se non c'è quel frutto, non solo non ha valore, ma la penitenza che fai ti rema contro. Difatti, mi ricordo una volta che ero in una proprio in un convento, cioè, di Clarisse. E non so come mai era capitato un mercoledì delle ceneri. Quindi era, c'era tutto, diciamo così, come un fervore, no? Ma quando c'è fervore e si parte in tromba, no, per fare alcune cose, in genere c'è una volontà di fondo che è impegnata. Questa volontà di fondo che è impegnata ci sfugge, diciamo, dalle mani, e quindi si vuole che in base a questa volontà tutto debba funzionare bene. Alla sera una suora ha sbagliato un'antifona, non so che cosa, c'è una reazione. Io non ho detto niente, no? Il giorno dopo ho detto: sorella, la penitenza è fatta per diventare più allegri, non per diventare più celebre. Dopo si smesse a ridere e hanno capito. Cioè, però è istintivo. Quando tu ti impegni a fare qualcosa, se non stai attento, il guaio è quello di insistere su noi che facciamo il bene. Invece, quando si fa il bene, l'accento è su Dio che ci concede di farlo. E quindi l'attenzione non è su di noi che lo facciamo, ma è sulla gratitudine che lo possiamo fare. Questa gratitudine non ci impedisce di crearci lo sgabello. Non creandoci lo sgabello, diventiamo ancora più pazienti, ancora più... Posso dirvi una piccola cosa da stamattina? Allora, per me, già sentire il canto, non capivo mai, sono due gatti, già sentire un canto per me è già festa, no? Stamattina, sarà che è festa anche oggi? Ma che cosa, vado in paradiso? Poi dopo ho fatto questa preghiera, detto, che anche nelle altre virtù per le suore sono belle, la umiltà, la pazienza, la dolcezza, belle come cantano. Ho fatto questa chiamiamolo pensiero preghiera.
Grazie.
Questo per dirvi, no, che cioè tutto il principio della fatica del camminare secondo Gesù è teso a che il nostro cuore si liberi di ogni altra cosa e sia solo occupato dall'amore del Signore. Questo era il riferimento di fondo. Sì. Allora, mi viene bene, io non rispondo mai a queste cose che vengono tra WhatsApp, non rispondo mai, no? Però guardate, stamattina è l'indicazione, io lo devo dire alle suore, adesso lo dico. Lo dico perché, siccome tra due settimane devo tenere un corso di, no, tre settimane, un corso di esercizio alle suore del Cotolengo, allora visto che era la provinciale del Cotolengo che mi mandava la cosa, allora ve la dico. Perché lo viene? Perché ho messo la... Ah, capito. L'ho tolto dalla comunicazione. Aspetta. Allora, è un breve testo scritto da una ragazzina che sta per morire di cancro all'ospedale Sant'Ursola di Bologna, no? Lei ha chiesto che questa poesia che lei vuole lasciare come una specie di saluto, no? Sia fatta conoscere. E allora lo stesso direttore del Dipartimento di Pediatria ha assunto, diciamo, come si chiama, il compito, no, di far girare e poi ognuno. Allora, si intitola Danza lenta, ma proprio bene per la vita contemplativa. Hai mai guardato i bambini in un giro tondo? O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra? Ho servito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla? Ho osservato il sole allo svanire della notte? Faresti meglio a rallentare, non danzare così veloce. Il tempo è breve. La musica non durerà. Percorri ogni giorno il volo. Quando dici come stai, ascolti la risposta. Quando la giornata è finita, ti stendi sul tuo letto con centinaia di questioni successive che ti passano per la testa, faresti meglio a rallentare. Non danzare così veloce. Il tempo è breve, la musica non durerà. Hai mai detto a tuo figlio lo faremo domani, senza notare nella fretta il suo dispiacere? Mai perso il contatto con una buona amicizia che poi è finita perché tu non avevi mai avuto tempo di chiamare e dire ciao? Faresti meglio a rallentare, non danzare così veloce, il tempo è breve. La musica non durerà. Quando corri così veloce per giungere da qualche parte, ti perdi la metà del piacere di andarci. E per questa cosa che ho detto, la dico adesso. Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno come un regalo mai aperto, gettato via. La vita non è una corsa. Prendila piano. Ascolta la musica. Una ragazzina che sta morendo. Questa è la mia introduzione. Allora, quello che io avevo pensato, no, di comunicare, comunque di condividere con voi, sono i due momenti del tempo quaresimale e tempo pasquale. Cioè, all'inizio la Chiesa invita a fare penitenza, a fare le opere di penitenza. E dopo la Pasqua la Chiesa invita ad invocare lo Spirito Santo, perché tutto il periodo pasquale è teso ad accogliere quello Spirito di Gesù che da risorto comunica a noi, no? Allora, vorrei illustrare queste due giornate che ci sono, questi due movimenti, cercando di riflettere sulla portata interiore di questi stessi movimenti e vedere le conseguenze. Allora, praticamente io sono partito dalla considerazione del contrasto tra l'austerità del cammino penitenziale, se voi avete negli orecchi le preghiere soprattutto d'inizio della quaresima, c'è sempre un cammino austero, no? Si parla sempre, no, di questo timbro, no, di austerità, e il contrasto dato dalla lettura che si fa all'inizio della quaresima, con le indicazioni di Gesù, dice quando fai penitenza, no, lavati, profumati, no? Nessuno deve vedere niente, entra in camera tua, chiudi la porta, stai nel segreto, no? E quindi il contrasto è tra la austerità del cammino e la, non ho trovato nessun termine più espressivo, e la levità, dire leggerezza forse è un po', risulta un po' negativo, no? Ma la levità, cioè fare le cose in modo leggero, cioè c'è l'austerità delle pratiche e l'atteggiamento di leggerezza con cui vanno fatte, invece di leggerezza, appunto, no, di levità. Avete mai detto quindi era il peso insostenibile dell'essere, no? Non assumete mai aria melanconica, no? Allora, come decifrare questo contrasto? Perché per noi come dire, è come istintivo, no? Se tu ti impegni a fare una cosa, tu è come se ti costringi, ti orienti, e tant'è si sente all'esterno che tu fai questo. Però perdendo questa levità si perde il di più, quindi si guadagna il di meno e si perde il di più. Allora, questo di più che cos'è? In fondo il problema, la questione più che problema, no? La questione è quella che risponde alla domanda, ma noi alla fine, no? Che ricompensa ci aspettiamo dalle opere che facciamo? Non è una questione molto tematizzata, anche a livello interiore, ma se voi osservate le reazioni che avete, capite subito che questa questione ci occupa. Per esempio, voi fate, per esempio, non so, una cosa molto buona per una sorella, supponiamo che magari vi ha fatto girare l'anima, eccetera, no? Quindi voi vi impegnate. E poi l'altro neanche si accorge, oppure addirittura vi risponde picche e voi siete arrabbiate. Quella arrabbiatura non è che rivela chissà che cosa, rivela solo che voi tendete a fare un'opera per avere una ricompensa. Se cercate ricompensa, non avete davanti ai vostri occhi solo Dio. Se non avete solo Dio, voi in qualche modo vi servite anche degli altri, non per voi stessi. Cioè questo è la... Per esempio, questo si nota molto in amore, no? È una cosa, diciamo, sembra impossibile da evitare. Se tu ami, fai tante cose. E questo dovrebbe, come dire, far aumentare l'amore. Ma più voi aumentate l'amore e più vi aspettate che l'altro lo riconosca. Perché se non lo riconosce, è come se buttate via quelle cose che avete fatto, ma anche la radice per cui l'avete fatto. Quindi il danno è sempre che sarebbe meglio non fare. Comunque questa sarebbe la questione di fondo, non il problema. Allora, le tre opere penitenziali che ci sono chieste sono sempre, no, le solite, no? La preghiera, il digiuno e l'elemosina, no? Che più o meno, no? Sono sempre in rapporto alle tre dimensioni che caratterizzano la nostra esistenza, no? Praticamente noi ci giochiamo il senso della nostra esistenza in rapporto a Dio, in rapporto a noi stessi e in rapporto al mondo. Dico mondo non soltanto prossimo, perché l'elemosina non è soltanto per riguardo al prossimo, ma anche riguardo al mondo. Comunque è Dio, noi stessi e il resto, diciamo così, che però fondamentalmente è il prossimo, ma non è soltanto il prossimo. Come per esempio, per farvi un piccolo esempio, quando si invita alla pazienza, no? Non è sopportata pazientemente le persone moleste, ma per esempio voi non potete usare una dolce pazienza con le vostre sorelle se voi non sapete usare una pazienza al vostro mal di pancia, se voi non sapete usare una pazienza al freddo, se voi non sapete usare una pazienza a che se io mangio una cosa mi fa male, purtroppo no, per dire. Cioè, la pazienza con gli eventi, anche se è meno significativa della pazienza con le persone, ma è più fondamentale per vivere la pazienza con le persone. Che sarebbe poi l'antico discorso della vivere secondo la provvidenza di Dio, ma dicendo così oggi nessuno più capisce cosa vuol dire. Allora, se dovete trovare una specie di denominatore comune tra queste tre opere, lo potete trovare solo nel frutto. E il frutto risponde a questa cosa precisa: disporsi nelle condizioni che rendono bella e feconda la relazione. Allora, le opere di penitenza sono in funzione del disporci nelle condizioni che ci permettono di vivere in modo bello e fecondo una relazione. Se il frutto non arriva lì, le opere che facciamo giocheranno a nostro sfavore. È meglio non impegnarsi affatto piuttosto che impegnarsi in modo sbagliato. Meglio non fare penitenza, se con la penitenza voi vi arrabbiate e calpestate le vostre, meglio non farla. Ora in gioco, ecco quello che, questa sarebbe la prospettiva, quella che vorrei lasciare un po' dopo. Una volta intuita la prospettiva, poi voi la riempite di tanti contenuti, no? È in gioco il contrasto tra la visione evangelica e la visione mondana della vita, ma anche della stessa pratica religiosa. E vi ricordo questa semplice annotazione. Voi leggete di un fiato tutto il Vangelo, non troverete mai che la forza, diciamo, la potenza dell'agire di Gesù riguardi la denuncia del mondo nella sua ostilità a Dio. È scontato. Voi non troverete mai che Gesù denuncia, non so, sia il mondo in generale, ma anche, non so, tipo i peccatori, nel fatto che loro sono ostili a Dio. È normale questo. Quello che denuncia è, oppure più che denunciare, lui focalizza la sua attenzione a smascherare la modalità mondana di vivere la sua serietà. Questo è, se lo ripeto, aprite il Vangelo senza filtri, è una cosa che si nota di colpo. Gesù tende a smascherare la modalità mondana del vivere la sua serietà. E in pratica tutto il cammino spirituale che noi facciamo è quello di perdere ogni fondamento mondano al nostro voler o desiderare di fare il bene. È essenziale questo. Noi piamente ci illudiamo. E più si progredisce e più i rischi sono alti. Non avviene che se voi progredite, come dire, non so, nelle virtù, se non state attenti, più progredite e più cadete in basso. Perché si innesta continuamente, si innesta questa illusione che se io sono a posto, posso fare il bene. E se il bene è la gratuità di Dio per il nostro cuore. Però avviene anche che più progredisco e più, se io sono sano, no, come atteggiamento, e più colgo questa dimensione e quindi più mi svesto di ciò che riguarda, se io la chiamo la curvatura su di stessi. Prima di scurvarci ce ne vuole. Tra l'altro mi sembra di aver notato anche in molte espressioni di Papa Francesco, no? Quando sia in generale quando si rivolge, non so, tipo al clero o anche alla curia, no? Ma in generale, no? Tende sempre a togliere questo senso di mondanità, no? Cioè, la sostanza è non servitevi di Dio per essere importanti. Allora, non servitevi di una virtù per ottenere un prestigio. E avanti di questo passo. E la vita contemplativa, no? Che ha, diciamo così, meno possibilità di disperdersi, subisce questo attacco, perché poi è l'attacco degli altri, questo attacco in modo molto più potente. Allora è per quello che noi dobbiamo essere molto più lucidi. È per quello che quando si ascolta la parola bisogna ascoltarla proprio nella radicalità che ha, se no si rischia molto, si rischia troppo. termini religiosi, tutta questa questione che ho cercato di illustrare, no? In questo modo, praticamente si definisce attorno a due termini. Un conto è fare penitenza e un conto è convertirsi. Cioè, penitenza e conversione. Penitenza alluderebbe a, diciamo così, a questa pratica religiosa che proviene dall'uomo, no? E invece la conversione è l'apertura del cuore a, non il fare qualcosa per, ma l'apertura a. E quando si fa qualcosa per, è solo per favorire l'apertura del cuore a. Questo è il fondo, no? Quando Gesù stigmatizza, no, questi atteggiamenti, no, di fare preghiera per essere visti, di fare digiuno per avere prestigio, eccetera, dice non assumete aria malinconica, no? Non so se voi avete osservato, ma questo ognuno deve guardare se stesso. Quando noi assumiamo un'aria malinconica, se voi osservate, noi siamo dentro una scena, cioè giochiamo la scena. La scena è giocata per essere vista, anche se noi non vogliamo. Allora, quando noi siamo in una scena per essere visti, noi siamo fuori dal principio di conversione, siamo solo nel principio di penitenza. Invece la cosa essenziale è quella di aprire la dimensione della conversione. E la dimensione della conversione è radicalmente contraria a questa malinconia, a questa malinconica, non so, tipo, non dico proprio faccia, ma mostrarsi, no? Perché nella conversione, essendo in primo piano la chiamata di Dio, il dono di Dio, nella conversione prevale di più la gioia, prevale di più questa levità, no? Questa, diciamo, leggerezza. E questo riguarda molto quello che io chiamo la luminosità dello sguardo e del cuore. Non è che bisogna avere tutte le virtù per essere luminosi. Si possono fare sempre tanti peccati, ma avere un cuore luminoso. E purtroppo si possono fare anche pochissimi peccati, ma non essere luminosi. Per dire, si può sbagliare poco, ma non essere luminosi. Davanti a Dio, sbagliare poco, sbagliare tanto, è molto secondario. Ma essere luminosi, no. Perché essere luminosi significa avere il cuore aperto a che la sua luce colpisca noi. Se dovesse tradurre, no, diciamo, anche a dimensione, chiamiamolo così, io dico psicologica, ma non in un senso proprio psicologico del termine, solo perché voi possiate notare, quando noi ci apriamo alla luce di Dio, noi non giochiamo più una scena. Noi abbiamo come una specie di telecamera dentro, no? Dentro di noi. Che spesso è una telecamera che abbiamo davanti agli altri, se non guardare come gli altri ci giudicano. Ma a volte, anche se non guardiamo questo, dentro ce l'abbiamo sempre. Come dire, ho fatto bene, ho fatto male, se ho fatto così, mi si chiama questo, mi si concederà. Sempre così, no? Una specie di telecamera. Se questa telecamera non verrà distrutta, è molto difficile che noi godremo di quel frutto. Ed è quello che Gesù sottolinea dicendo: entra in camera tua, chiudi la porta e stai solo davanti al Padre tuo che vede il segreto. Cioè è l'allusione a non giocare nessuna scena in funzione di. E ho scoperto questa cosa. Ve la dico così, come l'ho scoperto. Quando si gioca la scena, non c'è intimità. Provate anche nelle vostre fantasie. Se voi siete in intimità con una persona, chiaro, l'immagine fondamentale è quella di fare l'amore, ma se voi pensate di giocare una scena, guardate che è difficile, eh? Noi abbiamo sempre una specie di scena pronta. Comunque, dove c'è intimità, non c'è scena. Dove c'è scena, non c'è intimità. Ma se non c'è intimità, non c'è percezione della presenza di Dio. Voi non siete toccati dalla luce di Dio, dall'amore di Dio. E quindi non scatta mai la conversione. Scatta solo al massimo una specie di idealità, oppure di osservo i miei doveri, ma io rispondo a un certo ideale. Ma questo non è ancora quel frutto di vivere una relazione bella e feconda, perché l'accento è posto troppo su di me. E quando si vive una relazione, non posso io sono capace di voler bene a te. Più io insisto questo, e l'altro non vive la relazione buona con me. Capite, no? Allora, la presenza presenta tutta la preghiera. La preghiera può essere vissuta facendo scena o godendo intimità. Più o meno i termini sembrano uguali, ma l'esito è totalmente diverso. Se volete, così come un piccolo suggerimento per individuare gli elementi della scena che noi alimentiamo, potete pensare, per esempio, quando noi reagiamo a un'osservazione di un fratello, di una sorella, indipendentemente se abbiamo fatto bene o male, indipendentemente se quello che dice l'altro è giusto o sbagliato, indipendentemente, no? Cioè, voi con la coda dell'occhio, del cuore, potete intuire se nella vostra reazione voi difendete un'immagine di voi. Non sapete neanche bene quale, però sapete bene che si tratta di difesa. Quando c'è difesa della propria immagine, non siamo ancora nella scena. Non so se voi avete presente una delle indicazioni più antiche e anche più comuni che davano, per esempio, dai padri del deserto, no? Quello, ma questo è sempre stato così nella tradizione, no? Quando dicevano non difendetevi mai da un'accusa. Cioè il valore non è quello della, che so io, non essere superbi, ma è questo. È togliere ogni possibilità di scena. Se intuiste questo, non vi è difficile non reagire, ma nel senso bello del termine, no? Non so, tipo ad osservazione o a una battuta neanche bella, no? Della sorella o del fratello. Ma noi istintivamente noi reagiamo sempre. Questo reagire è in funzione di difendere la nostra immagine. Se voi difendete l'immagine, siete nella scena. Oppure un'altra cosa è: noi reagiamo senza cattiveria, ma reagiamo al fatto che, per esempio, se noi tre abbiamo più o meno le stesse qualità e a te fanno fare una cosa e noi due no, noi notiamo la differenza. Questo notare la differenza vuol dire che noi abbiamo paura che la nostra importanza venga meno. Spesso questo voler difendere la propria importanza è portato avanti a tutti i costi, vale a dire il mio difendere la mia importanza agli occhi degli altri rivela quanto sono cretino. Ma è così. mi spiace che tutto lo registrato, ma per fare un esempio. Per esempio, se fino a ieri un vescovo era vescovo della sua diocesi e poi, come dire, cambia, no? Arriva l'altro e lui però non va via, vuol dire che avrà sempre occasione per dire ma io facevo così, ma io facevo. Chi ascolta questo non pensa che lui è bravo, pensa, ma porca, ancora è lì, cioè noi non ci abbiamo ancora. In genere noi capiamo gli esempi che non ci riguardano, è per questo che li faccio. Non potrei fare gli esempi diretti, perché avviene così, cioè noi capiamo benissimo gli esempi che non ci riguardano, solo per capire il dinamismo. Poi la lucidità sarebbe quella di applicarli in ciò che ci riguarda, ma la dinamica è sempre quella. Quando tu, allora, se tu difendi la tua importanza, noi ci capiamo, perché tutti abbiamo questa tendenza, ma se tu la vuoi difendere ad ogni costo, appare cretino, quindi ottieni esattamente il contrario, e tu ti sappiamo. Oppure un'altra cosa, in genere sono queste tre cose, comunque un'altra cosa è, a nessuno di noi piace essere come dimenticato, come passare inosservato davanti agli altri. Allora, quando lo scegliamo noi, sì, io non voglio, bene, ma se non lo scegliamo noi, sono gli altri. No? Corrisponderebbe a questo bisogno di affermazione di noi stessi, no? Che anche qui più viene sottolineato questo bisogno, più cretini appaiamo. Però anche quando lo sappiamo, non riusciamo a cambiare. Per poter cambiare, questo vorrebbe, quando la psicologia, diciamo, esplode, ma nel senso bello, esplode in una dimensione spirituale, per voler cambiare, non è l'impegno a essere più intelligente, è la conversione, è voler perdere la scena, è arrivare all'intimità. E questo ha un, diciamo, un risvolto molto evidente nella maniera con cui noi ascoltiamo o leggiamo la parola di Dio. Se voi siete nella scena, quando ascoltate la parola di Dio, la applicate alla vostra scena. Due errori fate, io dico fate perché mi viene più comodo, ma ci siamo dentro fino al collo tutti. Due errori fate. Uno, che non capite la parola, e due, che vi giustificate nella vostra situazione. Il che significa che né potete toccare più Dio, né arrivate mai più al vostro cuore. E siete condannati. Allora, la parola di Gesù, la parola della scrittura, per noi è più facile parlare, no, della parola di Gesù, la parola del Vangelo, non rappresenta il nostro ideale. Se non è colta nella espressione, primo, di manifestazione dell'amore di Dio per noi, secondo, nell'indicazione della sua presenza con noi, terzo, nel fatto che man mano che manifesta questo amore e il nostro cuore lo coglie, noi reagiamo nella nostra vita proprio secondo la realtà di quella parola. Ma se noi siamo nella scena e usiamo la parola come un ideale, quindi alla fine come una dimensione umana, noi ci impediamo di cogliere il segreto della parola, ma la cosa più, non dico la cosa più tremenda, ma è l'aspetto di conseguenza, noi ci impediamo di entrare nel nostro cuore e resteremo sempre nella scena. Ti faccio un esempio sciocco, solo per far capire la portata di questo. Riguardo l'espressione che dice Gesù, no? Se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi la sinistra. Se voi a bruciapelo domandate qual è il senso di questa espressione, tu, è come dire, uno ti offende in un verso e tu espugni anche l'altro verso. Gesù non ha mai voluto dire questo. Lui stesso non l'ha fatto. Ricordate la scena nel processo, quando il servo si avvicina, dopo che ha parlato il sommo sacerdote, Gesù ha risposto, no? Si avvicina e gli dà uno schiaffo. Non è che Gesù ha detto, ma prova anche dall'altra parte. Eppure, cioè io lo dico scherzando, ma noi purtroppo interpretiamo così. Allora, quando Gesù ha chiesto al servo, no, se ho parlato male, dimmi dove, no? E se non ho parlato male, perché mi percuoti? Due cose sono da ritenere in questo comportamento di Gesù. Uno, non è che si è arrabbiato e è andato quel paese il servo, però, e questa è la seconda, siccome lui non si è spostato dalla benevolenza, vuole che anche l'altro la guadagni. Invece noi interpretiamo, l'ideale è serve a me e basta. Sono io che devo essere generoso, l'altro non lo vedo più. Ma il Vangelo non insegna questo. Il Vangelo non è una somma di ideali, se no sarebbe un manuale di etica o un manuale di comportamento. Invece è la rivelazione di un segreto, è la rivelazione di una ricchezza di relazione, di una fecondità di relazione, dove tutti hanno come diritto di goderne lo splendore. Il Vangelo è questo. Se invece noi lo chiediamo a noi, no, come fosse un ideale da mettere in pratica, noi non ci rendiamo conto delle conseguenze balorde a cui arriviamo. E poi siamo lì a lamentarci, sono sempre così. È come se ci lamentiamo del fatto di non muoverci, di non, come dire, di non avvertire, no, questa crescita, questo gusto, no, nel crescere davanti a Dio. Allora, la sostanza è, bisogna eliminare questa scena. Punto. Questa è la sostanza. No, facciamo un po' di sosta, che ho visto sono 10. Lo facciamo un po' di sosta. Grazie.